Benvenuti al quarto incontro di Tempi Difficili, un percorso per cercare di capire che cosa ci sta succedendo e per orientarci nella prima pandemia del XXI secolo. Oggi ci occupiamo di tutela della salute e delle sfide che la sanità pubblica ha di fronte. Iniziamo col porci un quesito. Qual è il sistema di tutela della salute di cui dispone il nostro Paese? E qui abbiamo una prima parola chiave che mettiamo fra virgolette, fortuna. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ha saputo dotarsi negli anni 70 di un servizio sanitario disegnato in modo da garantire indistintamente a tutti la tutela della salute. Grazie alla Costituzione e alla legge 833 del 78, un anno difficile, uno degli anni più tragici della storia della nostra Repubblica, l'Italia ha potuto affrontare l'emergenza coronavirus senza giungere alla sofferenza per la malattia e per le morti e ai timori per il contagio, la preoccupazione del costo dei trattamenti, che avrebbe potuto essere insostenibili per molte famiglie italiane. Grazie al Servizio Sanitario Nazionale, nessuna persona è esposta al rischio di disoccupazione, fenomeno che purtroppo abbiamo visto. È molto diffuso in questa profonda crisi economica. Ha temuto di perdere il diritto alle cure insieme al posto di lavoro, come avrebbe potuto succedere se il nostro sistema sanitario fosse stato fondato sulle assicurazioni sociali, le cosiddette mutue, quelle che avevamo prima del 1978. Non è poco. E forse ce ne stiamo rendendo conto solo ora, con la pandemia. Una fortuna che però in realtà è il frutto delle lotte di tanti uomini e di tante donne che negli anni 70 si sono impegnate per garantirci il diritto alla tutela della salute, attraverso un sistema universale, globale e solidale. Un patrimonio che le generazioni attuali hanno ricevuto in dono dalle generazioni precedenti. Un'eredità che è stata trasmessa alla nostra generazione, per essere consegnata ai nostri figli, possibilmente migliorata. Parafrasando un noto proverbio indiano, almeno questa sembrerebbe l'origine della citazione, potremmo dire che il Servizio Sanitario Nazionale è un patrimonio che le generazioni che ci hanno preceduto hanno costruito per le generazioni future e che tutti noi prendiamo in prestito dai nostri figli. La seconda parola chiave è prestito. Un patrimonio di cui siamo purtroppo poco consapevoli, che spesso diamo per scontato. Ecco perché c'è bisogno di capire come è strutturato il nostro sistema sanitario. Non dobbiamo infatti mai dimenticare che le conquiste raggiunte non sono mai per sempre. Come affermò Tina Anselmi, prima ministra donna della Repubblica e ministro della Salute nel 1978, quando il Parlamento portò a compimento l'approvazione della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi tutti noi dovremmo sentire il dovere di preservare questo patrimonio e per quanto possibile migliorarlo, ammodernarlo, adeguarlo alle mutate esigenze della popolazione. Prima di procedere, però, mi sembra utile riflettere su un punto specifico. Il servizio sanitario che noi adesso abbiamo è stato conquistato proprio da quella generazione di anziani che oggi il coronavirus mette a dura prova e si porta via beffardamente. Perché proprio chi ha contribuito a creare un sistema basato in primo luogo sulla prevenzione e sull'assistenza territoriale, ovvero quella che viene garantita all'interno delle comunità in cui vivono le persone, si trova a dover affrontare la Covid spesso in solitudine, a casa propria, dentro una struttura residenziale, le cosiddette RSA, o in una terapia intensiva di un ospedale. Non dobbiamo infatti dimenticare che negli anni 70 la spinta all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è nata proprio dalla convinzione che la riforma ospedaliera che era stata fatta nel 1968 non fosse sufficiente a promuovere la salute e a prevenire la malattia. L'idea forte della legge 833 è E che bisogna intervenire sempre, ovunque possibile, prima che le condizioni di salute si aggravino. Prevenire è meglio che curare, salvo che per l'industria della salute, che al contrario ha bisogno di malati, veri o immaginari. Ma cosa vuol dire sistema universale? Facciamo riferimento alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fra l'altro raccomanda la diffusione dei sistemi universali in tutti i paesi del pianeta. Un sistema universale ha sostanzialmente tre caratteristiche. La prima riguarda la popolazione protetta. I sistemi universali proteggono tutta la popolazione contro i rischi legati alla salute. Questo per ragioni di equità e per ragioni di efficienza. Per ragioni di equità, per evitare rilevanti diseguaglianze fra classi sociali al momento di un problema di salute. E per ragioni di efficienza. Le ragioni di efficienza sono meno facilmente comprensibili. Facciamo però qui riferimento al problema sostanziale che riguarda i malfunzionamenti dei mercati assicurativi. Perché un sistema universale protegge tutta la popolazione e noi sappiamo che tanto più si amplia il numero delle persone protette, il numero degli assicurati, ovvero si fa quello che tecnicamente si chiama pooling dei rischi. Tanto più un sistema efficiente nel trasformare grandi e costosi rischi individuali in piccoli e sostenibili rischi distribuiti su un grande numero di persone. Non dobbiamo a questo proposito dimenticare che tutta la letteratura ci ricorda che la spesa sanitaria ogni anno è concentrata a favore di una piccola quota di popolazione, circa la metà di quanto spendono diversi paesi. Diversi sistemi di protezione, va a vantaggio del 5, 6, 7% della popolazione che in quell'anno ha avuto bisogno di interventi sanitari così importanti da assorbire una grandissima quota di risorse, una quota di risorse che difficilmente una persona potrebbe affrontare autonomamente o con dei sistemi che hanno dei tetti di rimborso estremamente contenuti. La seconda caratteristica riguarda il pacchetto di benefici che viene assicurato alla popolazione. Nei sistemi pubblici questo pacchetto è definito dai governi, in Italia si tratta dei cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza, che concernono ai sensi della Costituzione i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti. E che, contrariamente a quanto spesso si sente affermare, non garantiscono tutto a tutti, indifferentemente, ma garantiscono tutto ciò che serve a chi ne ha bisogno, ovvero trattamenti appropriati a favore di coloro che hanno reali problemi di salute. Faccio presente che la parola essenziali, livelli essenziali di assistenza, non vuol dire livelli minimi di assistenza, cosa che è tipico dei sistemi non universalistici. Vuol dire tutto ciò è basato su evidenze scientifiche di efficacia rispetto allo specifico bisogno della persona e che a parità di efficacia è meno costoso, in modo che si possa garantire un uso appropriato delle risorse economiche che abbiamo a disposizione. E infine la terza caratteristica riguarda la copertura della spesa che un individuo deve affrontare in caso di bisogno. Nei sistemi universalistici come il nostro, la spesa è finanziata e coperta attraverso la fiscalità generale, ovvero attraverso le risorse, le imposte che tutti noi paghiamo. E al momento del consumo della prestazione, ogni individuo riceve il servizio gratuitamente o al massimo con una compartecipazione al costo limitata a quello che chiamiamo. Il nostro sistema si ispira quindi a un principio di fondo secondo il quale paga chi può, cioè ognuno in base alla propria capacità contributiva, a favore di chi ha bisogno, ovvero a favore di coloro che nel corso di un certo periodo di tempo devono poter ricevere un'assistenza particolarmente impegnativa o comunque un'assistenza per recuperare le proprie condizioni di salute. Passiamo a un ulteriore quesito. Quanto spende il nostro paese per la sanità pubblica? Se guardiamo agli ultimi dati disponibili, quelli relativi al 2019, la spesa per il Servizio Sanitario Nazionale è 117 miliardi di euro, circa 1.950 euro all'anno per ognuno di noi, circa 160 euro al mese. È sempre utile confrontare la spesa per un importante settore con il PIL, il prodotto interno lordo. In termini di PIL, la spesa per la sanità pubblica in Italia è il 6,4% dell'ammontare complessivo dei beni e servizi, che il Paese ha a disposizione per soddisfare i propri bisogni. Una percentuale che è in riduzione nel corso degli anni, purtroppo, che come vedremo costituisce motivo di preoccupazione. Quali le principali voci di spesa? La più importante è sicuramente la spesa per il personale. Non deve sorprendere, perché il settore sanitario è, come tutti i settori che si occupano di servizi alla persona, un sistema ad alta intensità di lavoro. I servizi non possono essere garantiti senza un elevato impiego di personale. Anche se alcune forme di assistenza, l'abbiamo imparato a maggior ragione in questo ultimo anno, possono essere rese in via telematica o possono avvantaggiarsi di sistemi avanzati di telemedicina, il ruolo dei professionisti è sempre ineliminabile. In Italia spendiamo 37 miliardi per il personale dipendente della sanità pubblica. Meno di un terzo della spesa complessiva, una quota che è in riduzione dal 2010. Ma qual è la dotazione di personale dentro la sanità pubblica e in generale nel nostro paese? Un primo elemento di grande preoccupazione riguarda la grave insufficienza di dotazione di infermieri. L'Italia, in base ai dati dell'OECD, ha la metà di infermieri della Germania e della Francia. Gli ultimi dati ci dicono che in Italia possiamo contare su 5,5 unità di personale infermieristico ogni 1.000 abitanti, contro una media dell'OECD di 8,9. La Germania ne ha 12,9 per 1.000 abitanti, più del doppio dell'Italia. Sul versante dei medici la situazione è solo lievemente meno preoccupante, perché la dotazione complessiva nel nostro paese di medici continua a rimanere stabilmente sui 4 medici per 1.000 abitanti, lievemente superiore alla media dell'OECD e di poco inferiore, ad esempio, a quella della Germania. Ma noi sappiamo che nei prossimi anni la situazione diventerà via via sempre più preoccupante. Le stime ci dicono che nei prossimi anni la sanità pubblica perderà 2 medici dipendenti al giorno per il pensionamento, raggiunti i limiti di età. Per quanto riguarda i medici di famiglia, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che non sono medici dipendenti perché sono legati al Servizio Sanitario Nazionale con una convenzione. Sappiamo che nei prossimi 6 anni andranno in pensione circa 22.000 medici di famiglia. 3 volte il numero di nuovi medici che i corsi di specialistici di formazione, consentiranno di immettere sul mercato. Purtroppo la situazione del personale riflette il disimpegno che almeno negli ultimi 10 anni i governi hanno messo in campo rispetto alla programmazione, alla formazione e all'acquisizione del personale adeguato al fabbisogno di assistenza dell'intera popolazione italiana. Una seconda importante voce di spesa riguarda i farmaci. Il Servizio Sanitario Nazionale spende circa 23 miliardi di euro, parliamo sempre del 2019, per i farmaci che complessivamente garantisce ai cittadini, vuoi attraverso le farmacie convenzionate aperte al pubblico, presso le quali ci rechiamo regolarmente con le ricette dei prescrittori, vuoi per i farmaci che sono consumati negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie. A questa spesa si aggiungono circa 7 miliardi di spesa privata, che i cittadini sostengono direttamente per l'acquisto di farmaci. Nel 2019 circa 7 cittadini su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci. Abbiamo alcune anomalie nel settore farmaceutico. Intanto, motivo di grande preoccupazione è l'elevata prescrizione che storicamente in Italia c'è per gli antibiotici. Attualmente è la seconda più alta di tutti i paesi OECD e questo contribuisce potenzialmente a tassi più elevati di resistenza antimicrobica, tema sul quale si sta cercando di intervenire. I farmaci sono soggetti a un ticket, è un ticket regionale, complessivamente sui farmaci gli italiani pagano non più di 450 milioni di euro e questa cifra è in diminuzione. Più consistente invece è sempre sui farmaci la spesa che i cittadini sostengono privatamente per la differenza fra il prezzo del medicinale a brevetto scaduto e il prezzo di riferimento del farmaco equivalente. Si tratta di una spesa piuttosto elevata, perché ammonta a più di 1 miliardo di euro all'anno. 1 miliardo di euro che i cittadini si potrebbero in gran parte risparmiare se prescrittori e consumatori non fossero vittime delle strategie di marketing dell'industria che cerca in tutti i modi di promuovere ovviamente i farmaci più cari. Perché i farmaci equivalenti sono medicinali in tutto e per tutto, secondo le evidenze scientifiche, uguali ai farmaci di marca, quanto a composizione qualitativa, quantità di principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche. Salvo un'importante differenza, sono molto meno costosi, qualche volta anche 10, 20 volte meno costosi. E sono meno costosi perché il loro prezzo non risente del vantaggio derivante dalla protezione brevettuale, di cui godevano prima della scadenza del loro brevetto. E allora, quando una terapia prevede l'assunzione di un medicinale, il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa, salvo casi eccezionali che devono essere sempre contemplati dalla normativa, il farmaco che ha parità di efficacia al prezzo più basso. Una scelta che è assolutamente ragionevole, che risponde al principio che abbiamo visto, di utilizzare al meglio le risorse disponibili, evitando a parità di efficacia di spendere di più per lo stesso prodotto. L'Italia destina alla sanità pubblica, abbiamo detto, 117 miliardi di euro. Sono tanti? Sono pochi? Anche qui cerchiamo di orientarci. Prima di rispondere, però, abbiamo bisogno di fare una precisazione. Non vi è alcun standard scientifico robusto su quanto un paese dovrebbe spendere per la propria salute. Perché la scelta riflette la storia, il sistema di valori e le priorità che nel corso degli anni e dei decenni ciascun paese si dà. E questo vale anche per l'Italia. Un giudizio però può essere formulato. Basta procedere con confronti nello spazio e nel tempo, ed è quello che cercheremo di fare rapidamente. Incominciando a confrontare la situazione italiana con quella che osserviamo nei paesi dell'Europa continentale. E qui abbiamo la prima sorpresa. L'Italia spende poco. I dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OECD, i dati dell'Unione Europea, i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano una spesa per l'Italia nettamente inferiore a quella dei paesi con i quali è ragionevole confrontarsi. Oggi l'Italia spende circa 3 punti di PIL in meno della Germania. Nel 2008 la differenza era di 1 punto di PIL soltanto. Un divario pressoché analogo abbiamo con la Francia. 3 punti di PIL sono un ammontare di risorse di grandissime dimensioni, corrispondono a circa 50 miliardi di euro. Questo mostra come il nostro sistema sanitario ha dovuto fare i conti con ristrettezze di risorse particolarmente eccezionali nelle dimensioni. E ha dovuto mettere in campo tutto il proprio impegno, le proprie capacità, il proprio senso di responsabilità per cercare di continuare a erogare in maniera adeguata l'assistenza alla popolazione. E dobbiamo essere grati ai professionisti che in questi anni hanno sopportato mortificazioni e continui cambi organizzativi, continue difficoltà crescenti nel quotidiano e che hanno dimostrato, soprattutto durante la pandemia, di avere una capacità di risposta del tutto eccezionale. Però non soltanto la spesa corrente per la sanità è inferiore a quella degli altri paesi. Preoccupa un altro dato, la spesa per investimenti, ovvero per attrezzature, tecnologie, per la ristrutturazione dei presidi sanitari e sociosanitari, per la costruzione degli ospedali e così via. Cioè tutto ciò che dovrebbe consentire di mantenere questo patrimonio che abbiamo preso in prestito dalle generazioni future e che dovremmo sentirci in dovere di restituire loro, mantenuto bene, ammodernato e rinnovato in tutto ciò che è opportuno rinnovare. Ebbene, se noi guardiamo i dati della spesa per investimenti, le differenze con gli altri paesi europei sono ancora più drammatiche. L'Italia spende per investimenti lo 0,29% del PIL, quando la media europea è 0,41%. La Germania spende addirittura più del doppio di quanto spende l'Italia, lo 0,66% del PIL. Questo spiega perché durante la pandemia ci siamo trovati con un sistema meno resiliente di quanto avrebbe potuto essere, meno flessibile di quanto richiedeva la drammatica situazione del momento. Poniamoci quindi un ulteriore quesito. A fronte delle risorse che destiniamo alla sanità in Italia, quali risultati otteniamo? Qui abbiamo una seconda sorpresa, positiva per l'Italia. Rispetto al resto del mondo sviluppato, gli italiani vivono più a lungo, mediamente godono di buona salute e possono contare su servizi sanitari relativamente adeguati. Proviamo a guardare qualche indicatore a supporto di questa affermazione. A fronte di una spesa sanitaria nettamente inferiore alla media, l'Italia ha, ad esempio, la quarta più alta aspettativa di vita fra i paesi dell'area OCSE, 83 anni alla nascita. Purtroppo questo risultato non è uguale per tutti. Osserviamo importanti diseguaglianze connesse alla condizione socio-economica degli individui. In Italia queste differenze sono meno pronunciate rispetto alla maggior parte dei paesi dell'area UE, ma restano ancora notevoli. Faccio un esempio: gli uomini di 30 anni con livelli di istruzione inferiori vivono in media 4,5 anni in meno rispetto ai coetanei che possiedono livelli di istruzione più elevati. Fra le donne il divario è minore di circa 3 anni, ma è comunque importante. Come abbiamo detto, queste differenze sono inferiori a quelle dell'Europa. L'essere culturalmente svantaggiati produce in Europa effetti sulla durata della vita di gran lunga più dannosi che in Italia. Certo, non tutto dipende dal settore sanitario, ma deve essere comunque motivo di orgoglio poter contare su un sistema che consente alle persone di vivere più a lungo e accorcia le diseguaglianze più che non in altri paesi. Ma ci sono degli indicatori che possono aiutarti a capire meglio l'efficacia del sistema sanitario. E anche questi sono una sorpresa. Incominciamo con la mortalità evitabile, ovvero il numero di morti rapportati alla popolazione, che potrebbero essere evitati attraverso interventi sanitari tempestivi e appropriati. La mortalità evitabile è in Italia tra le più basse d'Europa, meno 30% rispetto alla media dell'Unione Europea. Di fronte a malattie potenzialmente letali, il nostro sistema sanitario dimostra quindi una buona capacità di intervento. Facciamo qualche altro esempio. I tassi di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di tumore, per molti dei tumori che colpiscono purtroppo la popolazione, sono in Italia superiori alla media europea e fra i più elevati dei paesi europei. Il sistema sanitario nazionale, soprattutto in questi ultimi 10-15 anni, è riuscito a migliorare la qualità delle cure che sono garantite ai pazienti oncologici e la tempestività degli interventi. Anche se dobbiamo riconoscere la partecipazione agli screening oncologici, uno strumento di prevenzione organizzato dal Servizio Sanitario Nazionale, non è ancora pienamente soddisfacente. Anche la qualità dell'assistenza ospedaliera al di fuori dell'area oncologica è migliorata notevolmente nel corso degli anni. Per molte patologie acute, che potrebbero essere potenzialmente letali, i tassi di mortalità registrati in Italia sono fra i più bassi d'Europa. Un esempio è il tasso di mortalità a seguito di infarto miocardico acuto. Proviamo a dare uno sguardo anche alle malattie croniche, non soltanto alle malattie acute. E qui abbiamo un dato che è confermato da tantissimi anni. I tassi di ricoveri ospedalieri per quelle malattie croniche come l'asma, le broncopneumopatie croniche ostruttive o il diabete, che dovrebbero essere curati al di fuori delle strutture ospedaliere, salvo casi eccezionali. Ebbene, i tassi di ricovero ospedaliere per queste patologie sono in Italia da anni fra i più bassi di tutta l'Europa. E questo risultato è dovuto alla solidità del sistema di erogazione delle cure primarie, in cui svolgono un ruolo importante i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i quali hanno una funzione di gatekeeper per l'accesso alle cure secondarie. La parola chiave, se andiamo a guardare l'efficacia del nostro sistema, è quindi appropriatezza, efficacia. Dopo la sobrietà nell'impiego delle risorse, vediamo che abbiamo un sistema che risponde in maniera soddisfacente quando ci confrontiamo con gli altri paesi ai bisogni di salute della popolazione. Ovvero potremmo dire che abbiamo un servizio sanitario nazionale migliore di come molti lo dipingono. Non tutte le risorse, lo sappiamo, sono impegnate nel modo migliore. Eppure possiamo contare su una comunità di professionisti spesso silenziosa, che non ha mai smesso, prima della pandemia e nel corso della pandemia, di darsi da fare, che si impegna spesso anche in condizioni difficili e con abnegazione ad accogliere e a dare assistenza alla popolazione. Poniamoci quindi un'altra domanda. Ci siamo fatti trovare preparati davanti alla pandemia? Per ironia della sorte, un sistema sanitario costruito sui pilastri della prevenzione e dell'assistenza territoriale è stato colpito dal coronavirus proprio nel suo momento di massima debolezza, dopo continui riordini della sanità delle regioni, una riforma dell'assistenza ospedaliera avviata nel 2012 e definita nel 2015, che ha preceduto, anziché seguire, come raccomandato da tutti gli organismi internazionali, la qualificazione dell'assistenza distrettuale. Molti indicatori ci documentano la debolezza della nostra sanità pubblica alla fine del secondo decennio di questo secolo. Vediamone alcuni. Personale dipendente, sappiamo quanto sia importante nel settore sanitario un'adeguata dotazione di personale, ridotto di oltre 45.000 unità nell'ultimo decennio. Il 7% del personale dipendente abbiamo perso. E soprattutto c'è stato un mancato ricambio generazionale, soprattutto di medici e infermieri. Nel 2017 più della metà dei medici in attività in Italia aveva più di 55 anni. È la percentuale più elevata di tutta l'Unione Europea. E nel frattempo è aumentato il precariato e del ricorso a personale esterno attraverso forme spesso equivoche di intermediazione di manodopera. Gli ospedali si sono dimostrati sempre più frequentemente obsoleti e insicuri, e soprattutto poco flessibili di fronte all'emergenza pandemica. I servizi territoriali sono impoveriti in tutte le loro componenti, dai consultori ai centri di salute mentale, dai servizi per le dipendenze ai centri diurni. E poi ancora scarsa cultura della prevenzione collettiva nei luoghi di vita e di lavoro. Dotazione di posti letto ospedalieri fra le più contenute d'Europa. Fra il 2000 e il 2017 il numero di posti letto ospedalieri si sono ridotti del 30%, arrivando, secondo i dati dell'OECD, a 3,2 posti letto per 1.000 abitanti, una cifra nettamente inferiore alla media dell'Europa ed intorno alla metà di quella della Germania. E ancora, purtroppo, diseguaglianze geografiche, interregionali e infraregionali e socio-economiche diffuse e comunque un diffuso disimpegno dei vertici decisionali a tutti i livelli istituzionali. Un impoverimento che ha mortificato il nostro sistema sanitario, che invece abbiamo visto negli anni aveva acquisito il riconoscimento di essere poco costoso, sobrio, relativamente efficace ed appropriato. Per anni, purtroppo, recentemente la sanità pubblica è stata considerata un settore sul quale effettuare solo risparmi, mentre avrebbe dovuto essere considerata, come ha avuto modo di dire recentemente il presidente Mattarella, un grande motore di giustizia. Potremmo chiederci, ma perché c'è stato questo indebolimento? L'indebolimento è stato spesso presentato come l'inevitabile conseguenza della pesante situazione dei conti pubblici, ma in realtà è figlio di un profondo disimpegno dei governi nazionali e regionali nei confronti della salute e soprattutto di una cultura che ripone, a dispetto di ogni evidenza, una cieca fiducia sulla capacità del mercato di risolvere autonomamente tutti i problemi di equità e di efficienza nel settore della tutela della salute. Secondo tale cultura dominante, che in parte si è appannata quest'ultimo anno, la disponibilità di più privato nel finanziamento del servizio sanitario e nella produzione dei servizi e delle prestazioni sanitarie dovrebbe garantire più efficienza, cioè maggiori risparmi e una migliore assistenza in termini quali quantitativi. Tutte le evidenze dimostrano però che ciò non è vero. E fortunatamente il coronavirus sembra aver aperto gli occhi anche ai peggiori detrattori della sanità pubblica. Basti pensare che gli Stati Uniti d'America, dove la fiducia nel mercato assicurativo e la libertà di scegliere se proteggersi contro il rischio di spendere per la salute oppure no, è riconosciuta a tutti i cittadini, la spesa sanitaria è doppia di quella dell'Italia. E ciò nonostante un numero consistente di cittadini, che è stimato intorno al 9%, dopo fortunatamente la riforma di Obama, non dispone di alcuna tutela contro il rischio di ammalarsi e di dover spendere per la propria salute. Per fortuna, di fronte alla diffusione del contagio, nessuno ha pensato che sarebbe preferibile passare a un sistema diverso da quello che abbiamo. Un sistema che appunto potrebbe inevitabilmente prendersi cura solo di chi può pagarsi l'assistenza e solo di chi ha un lavoro stabile. Ognuno ha ben chiaro che il Covid-19 può colpire chiunque, anche se colpisce purtroppo di più i poveri e i più fragili. Che dall'emergenza nessuno può uscire da solo, né come individuo né come nazione. E che gli strumenti propri dei sistemi come il nostro, basati sull'assistenza territoriale, la sorveglianza, il tracciamento, l'identificazione dei bisogni della popolazione e il trattamento precoce della malattia sono la strada maestra per vincere questo virus, così come tutti gli altri agenti infettivi. Insomma, abbiamo capito che quanto previsto dalla legge 833 del 78, ovvero quanto previsto per il Servizio Sanitario Nazionale, è quanto ci serve. E che dobbiamo ripristinare ciò che non è stato realizzato, o è stato realizzato in modo parziale, o è stato via via depauperato nel corso degli anni. In questo senso possiamo dire che ci siamo fatti trovare preparati solo in parte davanti al coronavirus. Un sistema che poggia su pilastri solidi, che però si erano arrugginiti nel corso degli anni. E allora oggi dobbiamo impegnarci tutti, perché la riqualificazione del nostro sistema sanitario tenga conto di quanto abbiamo imparato nell'emergenza e non sia prigioniero delle vecchie ricette. E allora dobbiamo pensare a un mondo nuovo. La parola chiave è cambiamento. Di fronte alle tante debolezze del nostro welfare, della nostra sanità, l'unica strada che possiamo cercare di percorrere è quella di impegnarci seriamente a immaginare un nuovo welfare, verso il quale procedere senza egoismi, senza inutili distinguo, con un paziente lavoro di trasformazione di ognuno di noi e della società. Mi fa piacere a questo proposito ricordare le parole di una scrittrice indiana, attivista dei diritti umani, che molti di voi conosceranno, Arundhati Roy, che ha avuto modo di scrivere nell'aprile del 2020, cioè in piena pandemia, sul Financial Times, il più autorevole giornale economico-finanziario del Regno Unito, un articolo dal titolo La pandemia è un portale, che contiene parole profonde. Dice la Roy, storicamente le pandemie hanno forzato gli uomini a rompere con il passato e a immaginare un nuovo mondo. Questa volta non è diversa. La pandemia è un portale, un passaggio da un mondo a quello successivo. Possiamo scegliere di attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del pregiudizio e dell'odio e dell'avarizia, dei cieli fumosi del nostro passato? Oppure possiamo camminare leggeri, con poco bagaglio, pronti a immaginare un altro mondo e pronti a combattere per questo. Il pensiero di Roy ci ricorda che abbiamo bisogno di un cambiamento reale, che non può limitarsi alle tante affermazioni di circostanza che peraltro sentiamo in questo periodo. Un cambiamento che ci impone di guardare al futuro senza il peso delle carcasse, degli errori del passato, delle sudditanze culturali e politiche nei confronti di chi guarda la sanità solo come un settore potenzialmente molto redditizio per gli operatori privati for profit. L'emergenza coronavirus in tal senso è un'opportunità. Che cosa ci ha insegnato la pandemia? La pandemia ci ha insegnato che la rete dei servizi distrettuali, quelli vicino ai luoghi in cui vivono le persone, e che possono intervenire prima che le condizioni di salute delle persone peggiorino in modo irreparabile, deve ritornare ad essere uno dei pilastri fondamentali della sanità pubblica. La parola chiave è servizi distrettuali. Una recente analisi pubblicata nel BMJ con riguardo alla realtà lombarda dice che là dove i medici di medicina generale, i servizi del territorio, si sono fatti carico dei bisogni della popolazione in tempi di coronavirus, la mortalità è stata del 50% inferiore. La pandemia ci ha fatto capire che dobbiamo chiedere alle università di investire di più e meglio nella formazione di tutti gli operatori della sanità, dei medici del territorio, dei medici di sanità pubblica, della medicina di comunità, degli infermieri di famiglia, della medicina d'iniziativa, della salute mentale e così via. La parola chiave è formazione. E che dobbiamo imparare a programmare la formazione del personale sanitario in base ai bisogni della popolazione e non alle esigenze del mondo accademico. La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo favorire ovunque possibile la permanenza degli anziani nell'ambiente in cui hanno vissuto da autosufficienti, nelle comunità di cui hanno fatto parte, fra una moltitudine di persone in grado di offrire loro stimoli e solidarietà, e non solo fra persone con la loro stessa condizione di fragilità. Gli anziani non sono un costo, sono una risorsa per il paese. L'invecchiamento della popolazione è una grande conquista sociale, se non altro perché l'alternativa all'invecchiamento sarebbe molto peggiore, cioè la morte prematura. Le morti nelle residenze sanitarie assistite, le cosiddette RSA, devono interrogarci non solo sull'organizzazione dell'assistenza nelle strutture, in particolare in presenza di una epidemia, ma prima di tutto sul superamento delle strutture residenziali come soluzione ordinaria alla fragilità delle persone. Non è una questione di spesa pubblica, anche perché l'assistenza domiciliare sul territorio e semi-residenziale costa enormemente meno dell'assistenza residenziale. È in primo luogo una questione culturale, perché dobbiamo imparare a rispettare anche chi non è più produttivo. E riconoscergli la dignità di essere umano fino all'ultimo giorno di vita. La parola chiave è assistenza domiciliare. E ancora, la pandemia ci ha ricordato che dobbiamo ridare valore alla prevenzione collettiva nei luoghi di vita e di lavoro delle persone, nelle scuole, nelle comunità. Seguire i vaccini non è sufficiente. È certamente fondamentale, ma non basta. Sperimentare terapie innovative non è sufficiente. È necessario organizzare sistemi di risposta capaci di far fronte a eventi che ormai non sono più imprevedibili. Le epidemie globali fanno parte della nostra vita, non dell'imponderabile. E non sono più, come credevamo, soltanto fenomeni che possono interessare i paesi del terzo mondo e che egoisticamente tendevamo a trascurare. È per questo che è necessario potenziare l'assistenza sanitaria collettiva, che prende in considerazione tutti i determinanti della salute, i determinanti sociali della salute e non soltanto gli stili di vita individuali. Russell Mead, un noto politologo statunitense, ha affermato che dopo quella dell'industria e quella della finanza, adesso comincia l'era della biologia. Questa è la nuova parola chiave. Ovvero l'era in cui saper controllare le malattie infettive darà a un paese un vantaggio strategico molto grande e non solo per la salute della popolazione. E infine la pandemia ci ha consegnato un'occasione straordinaria per pensare al nostro futuro. Ci sta spingendo a rivedere completamente il nostro modo di pensare. Cogliamo questa opportunità. Abbiamo fra l'altro a disposizione un'imponente quantità di risorse. Abbiamo un piano strategico che è in via di definizione, forse in alcune parti non ci soddisfa, ma dobbiamo essere consapevoli del compito storico cui siamo chiamati, costruire un futuro migliore per le prossime generazioni. Ma purtroppo non è detto che sia chiaro a tutti, e non è certo facile, che cosa deve essere preservato, che cosa deve essere cambiato, né tantomeno come realizzarlo, anche perché la storia è piena di cambiamenti senza contenuti, di innovazioni destinate a consolidare ciò che andava superato, di novità che soddisfano a parole il bisogno di rinnovamento, ma che in realtà garantiscono il mantenimento dello status quo. Non sarà certamente facile. Ma dobbiamo tutti impegnarci per fare in modo che i fondi che si renderanno disponibili dall'Europa, ma non solo, per la ripresa e la resilienza siano spesi bene. L'ultima parola chiave è spendere bene, perché, come ha detto Papa Francesco, peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. Buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare tutti gli studenti, ma anche tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questo ciclo di interventi, e di ascoltare la conversazione sulla tutela della salute che abbiamo appena sentito. Cercherò di affrontare alcuni dei temi che alcuni di voi hanno segnalato come meritevoli di ulteriori approfondimenti, anche se mi auguro alcuni di questi sono stati giustamente posti all'inizio della mia conversazione e probabilmente hanno trovato almeno parziali indicazioni per la risposta nel corso della conversazione. Le domande che avete posto e alle quali dedichiamo 10-15 minuti al massimo per concludere la nostra giornata di riflessione, di orientamento in questo difficile momento di pandemia, possono essere riassunti in alcuni temi principali, anche se vedo che molti continuano a mandarmi dei quesiti che cercherò di vedere mentre vi rispondo. Intanto, il primo quesito che è stato posto è: a quali modelli dovremmo fare riferimento in questa stagione in cui pensiamo molto ai cambiamenti? La sintesi della mia lezione è quella che ho esposto con le parole semplici quando ho detto il nostro è un sistema che poggia su basi solide perché era stato pensato più di 40 anni fa con lungimiranza e con una capacità di guardare alla tutela della salute che ancora oggi è valida, cioè sulla prevenzione, sui servizi territoriali e poi anche ovviamente sui servizi ospedalieri. E che purtroppo queste basi solide, questi pilastri, abbiamo lasciati arrugginire, non li abbiamo manutenuti, soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Quindi noi non dobbiamo guardare ad altri modelli. La mia preoccupazione è che si guardi troppo agli altri modelli, perché gli altri modelli sostanzialmente sono quelli delle assicurazioni sociali, dove però la tutela della salute è legata alla posizione lavorativa del singolo individuo, al settore in cui è occupato e questo implica molte differenze e comunque sono modelli che hanno dei costi superiori al nostro. E l'altro modello importante è quello degli Stati Uniti d'America che ho pur con pochissimi dati sintetizzato che lascia molte iniquità fra la popolazione e ha dei costi enormemente rilevanti perché tutti gli studi ci dicono che i mercati assicurativi nel settore sanitario soffrono di profondi malfunzionamenti. Quindi riprendiamo senza dimore di essere considerati desueti ciò che 40 anni fa il legislatore italiano ha definito in modo chiaro nei principi e cerchiamo di ammodernarlo laddove deve essere ammodernato. Un altro tema che mi è stato segnalato riguarda giustamente la questione del personale. Siamo fra l'altro in un contesto universitario e quindi molti di voi possono essere interessati a capire perché abbiamo questo numero inadeguato in primo luogo di infermieri, estremamente inadeguato, insufficiente, e in secondo luogo di medici, soprattutto nei prossimi anni. Come ho cercato di dire, spesso le scelte delle facoltà di medicina sono basate su difficili equilibri fra ciò che sul territorio viene richiesto o comunque sull'analisi dei fabbisogni per il futuro e ciò che le facoltà sono in grado di proporre, di fare o che sono di interesse del mondo accademico. Probabilmente c'è stato uno sbilanciamento in questo senso per parecchi anni. Noi veniamo da essere considerati il paese che aveva troppi medici e adesso finiamo con l'essere considerati il paese che ha meno medici degli altri. Ormai fra qualche anno saremo al di sotto della media europea. In realtà la formazione di un medico in particolare richiede tempi molto lunghi. Questo vuol dire che dobbiamo essere capaci di programmare nel medio periodo, non soltanto nel breve periodo. il numero di studenti che ammettiamo a medicina e il numero di studenti ai quali consentiamo di completare il percorso, perché nella realtà come la nostra, oltre ai 6 anni per diventare medico, ci sono poi dopo le specializzazioni che mediamente sono di 4 anni, e specializzazioni che sono fondamentali per poter essere inseriti nel Servizio Sanitario Nazionale. E questa capacità di programmare in modo adeguato non c'è stata. Forse una revisione del tetto massimo di persone ammissibili, ma si sta già facendo in molte facoltà in questi anni, è assolutamente indispensabile. Ma quello che conta non è soltanto il numero di medici che forniamo, ma anche il tipo di specializzazione, perché abbiamo alcune specializzazioni con una ridondanza di offerta e altre, l'abbiamo visto adesso ad esempio per gli anestesisti, ed altre invece che storicamente sono meno scelte dagli studenti, forse meno supportate dalle facoltà di medicina, e quindi abbiamo bisogno anche di un'attenta valutazione a livello nazionale del tipo di specializzazioni che mettiamo a disposizione del nostro paese. C'è poi una serie di quesiti che in più di uno sono stati posti, che richiederebbero molto tempo per poter essere affrontati, ma non mi sottraggo al dovere di dare almeno qualche parola chiave anche qui, che riguardano gli effetti della regionalizzazione della sanità. Il nostro è un sistema che ha sempre avuto un importante ruolo a livello locale. D'altra parte, l'organizzazione concreta del servizio non può che essere fatta sul territorio, laddove si conoscono i bisogni della popolazione, dove si conosce la conformazione geomorfologica del territorio, dove si sa come sono allocate le strutture esistenti e quale diversa allocazione potremmo pensare. Quindi il ruolo dei livelli di governo decentrati nell'organizzazione, nel funzionamento dei servizi è fondamentale. Quello che in questi anni è venuto meno è la capacità di indirizzo del livello nazionale, anche dopo la modifica del titolo quinto. Però teniamo presente che ho provato di dirlo nella mia conversazione, il livello nazionale ha ancora un ruolo importante che forse non è stato capace di svolgere fino in fondo, che è quello di monitorare il comportamento delle regioni, la capacità di garantire i livelli essenziali di assistenza e, lo prevede la Costituzione, di intervenire fino al limite del commissariamento nel caso in cui non fossero garantiti ai cittadini i livelli essenziali di assistenza. Ecco, il livello centrale non è stato in grado nel tempo di modificare la propria capacità di intervento, di azione, passando da quello che un tempo era dare indicazioni di dettaglio, legiferare fino alle minuzie rispetto a ciò che dovevano fare le regioni, e invece sorvegliare affinché, pur in una minima autonomia, minima o più che minima autonomia delle regioni, venissero garantiti i diritti dei cittadini. E tutto questo è figlio del grande disimpegno che c'è stato in questi ultimi 15-20 anni nei confronti della sanità pubblica. Un grande disimpegno che, così mi accingo anche a rispondere ad altri quesiti, è un grande disimpegno che è stato estremamente diffuso a tutti i livelli di governo e devo dire, fra tutte le aree, grosso modo, fra tutte le aree politiche che di volta in volta hanno avuto la responsabilità della tutela della salute dei cittadini. Ed è un diffuso disimpegno che si è accompagnato con due questioni fondamentali. Da un lato, un momento di grande difficoltà della finanza pubblica italiana, che in qualche modo ha giustificato, a mio giudizio non era sufficiente a spiegare, ma ha giustificato interventi molto restrittivi nei confronti della sanità pubblica, e imponendo quell'indebolimento di cui ho provato a parlare nel corso della mia conversazione. Ma la seconda ragione è che abbiamo vissuto anni dai quali io mi auguro ora si sta uscendo, abbiamo vissuto anni in cui è prevalsa l'idea che tutto quello che era pubblico era poco efficiente, troppo burocratico, di bassa qualità, spesso anche poco produttivo, addirittura vittima della corruzione. Questo perché abbiamo generalizzato casi reali, sappiamo che esistono casi reali di inefficienza, ma abbiamo appena visto che in realtà i dati ci dicono che da tempo il nostro sistema sanitario è considerato in Europa uno dei sistemi meno costosi e più efficaci. Quindi vuol dire che questa denigrazione della sanità pubblica non aveva sufficienti fondamenti ed era funzionale a un maggior impegno della sanità privata for profit, contro la quale nessuno di noi assume posizioni negative, ma che certamente rischia di creare grandi problemi dal punto di vista dell'equità in primo luogo, cosa che deve essere il primo principio al quale ognuno di noi deve guardare, e anche dal punto di vista di efficienza, perché il finanziamento privato, l'eventuale diffusione di forme assicurative o anche solo di fondi sostitutivi del Servizio Sanitario Nazionale hanno dei costi che sono mediamente più elevati di quanto non sia il Servizio Sanitario Nazionale. Certo, il Servizio Sanitario Nazionale non ha saputo mantenere quel buon livello di qualità e migliorarlo che aveva raggiunto in alcuni settori e quindi è corresponsabile di questa scarsa fiducia che i cittadini spesso hanno espresso nei confronti della sanità pubblica e di cui strumentalmente qualcuno ha fatto uso per depotenziare ulteriormente la sanità pubblica. Ma la sanità pubblica è fondamentale per le ragioni che abbiamo detto. La prevenzione, che certamente non interessa, la prevenzione collettiva, che certamente non può essere erogata dalla sanità for profit, e i servizi territoriali che sono meno appetibili per i mercati delle prestazioni sanitarie. Altre domande che sono state esposte, ho ancora qualche minuto. Mi fa piacere una domanda, scusate se non riporto il nome di chi è intervenuto. Una domanda che mi chiede se quanto ho detto a proposito dell'RSA per gli anziani non possa essere applicato anche alla disabilità. È proprio così. Parliamo di strutture residenziali per qualunque tipo di fragilità, quindi per le persone non autosufficienti, per le persone con disabilità, per le persone con problemi di salute mentale e così via. Il nostro paese ha tollerato in una maniera che io spesso mi domando come è stato possibile che non ci si sia accorti prima. Ha tollerato che si pensasse a queste persone come persone che potevano essere ospitate in strutture che qualche volta sono di buona qualità, ma in molti casi svolgono soltanto funzione custodialistica. E spesso garantiscono una qualità della vita a queste persone non assolutamente degna di quello che noi dobbiamo garantire ad ogni persona. E quindi questo profondo cambiamento che tutti noi stiamo chiedendo, anche grazie alle risorse che avremo con il piano per la ripresa e la resilienza, deve riguardare tutte le persone fragili, perché molte persone fragili possono essere seguite a domicilio, in strutture semiresidenziali o anche in strutture residenziali quando ce n'è bisogno, ma possibilmente non per finire la propria vita, ma per essere assistiti per un periodo particolarmente difficile e per poi ritornare tutte le volte che è possibile e tutte le volte che la persona lo desidera a casa propria, sufficientemente assistita, sostenuta dal servizio pubblico attraverso percorsi di presa in carico delle persone integrati fra le politiche sociali e e le politiche sanitarie. Qualcuno ha poi sottolineato la grande difficoltà che dopo il Covid si sta osservando sempre più, anche se non abbiamo ancora, almeno a quanto mi risulta, dati precisi, ma abbiamo evidenze empiriche, diciamo così, rispetto al disagio mentale e soprattutto allo stress, alla depressione, all'ansia delle persone che richiederebbero un'attenzione particolare da parte dei sistemi sanitari. È proprio vero, la persona che l'ha scritto diceva, non c'è bisogno di supporto psicologico, c'è bisogno anche di supporto psicologico. E di questo il nostro sistema sanitario si è occupato troppo poco. In uno dei decreti di potenziamento dell'assistenza territoriale era scritto espressamente che i soldi potevano essere utilizzati anche per acquistare psicologi, e si dava un'indicazione, ma abbiamo l'impressione che le regioni abbiano poco seguito questa indicazione, abbiano poco seguito questa indicazione. Perché c'è una difficoltà anche da parte delle regioni ad andare verso azioni un po' nuove, a solcare strade che prima erano state poco seguite. Lo stesso vale per gli assistenti sociali, c'è bisogno di più assistenti sociali nei comuni e dentro le aziende sanitarie. Perché uno dei determinanti fondamentali della salute attiene alle condizioni economico-sociali delle persone. Ed è lì che dobbiamo capire quali sono appunto le cause della malattia delle persone. La regionalizzazione, come ho detto, ha creato molti problemi, ma ha creato problemi soprattutto perché ha coinciso con un periodo di grande riduzione delle risorse e quindi ha consentito ai presidenti delle regioni di essere meno impegnati nel garantire al meglio l'assistenza sanitaria, attribuendo la responsabilità al governo centrale perché dava pochi soldi. Il governo centrale ha fatto la scelta di dire è responsabilità delle regioni, con quei soldi potevano fare di più, ovvero un rimbalzo di responsabilità che ha deresponsabilizzato il livello regionale e il livello nazionale. Abbiamo bisogno che il livello nazionale sia in grado di intervenire con forza presso le regioni che non garantiscono i livelli essenziali di assistenza, così come è stato possibile e ha avuto un'efficacia estremamente importante commissariare le regioni, noi piemontesi lo sappiamo. Ma il commissariamento della nostra regione, della sanità della nostra regione, era per ragioni di disavanzi del servizio sanitario regionale. Non basta controllare bene il bilancio della sanità, bisogna a fianco verificare che siano adottate tutte quelle misure che sono in grado di migliorare la qualità dell'assistenza. Abbiamo ancora pochissimi minuti, provo a guardare se c'è qualche domanda ulteriormente importante. Molti sottolineano la necessità di avere più infermieri. In Italia ne abbiamo non solo bisogno, ma abbiamo bisogno anche di trasferire al comparto infermieristico competenze che in altri paesi sono proprie appunto delle infermiere che da noi sono invece di competenza del medico. L'ultima domanda chiede suggerimenti per gli studenti che si affacceranno in questi anni su questi temi. La sanità è, come ha detto il presidente Mattarella, un motore di giustizia sociale, non ci pensiamo mai. E soprattutto i giovani inevitabilmente non si rendono conto dell'importanza di questo patrimonio che negli anni 70 i nostri genitori, i nostri nonni hanno conquistato e ci hanno lasciato in eredità. E allora c'è bisogno di fare ogni sforzo dentro le università e fuori, intanto per capire che cos'è questo patrimonio e per cercare di non darlo per scontato. E poi per affrontare molti dei temi, anche molti tecnici, io ne ho affrontati alcuni. Sottolineo ad esempio l'importanza della conoscenza di un dato fondamentale. In tutti i paesi per i quali disponiamo di informazioni statistiche sufficientemente attendibili, risulta che in ogni anno la metà, grosso modo, della spesa sanitaria va a favore del 5% della popolazione. Questo è un effetto, questo è un dato importantissimo per capire come da un lato nessuno, se fosse colpito da malattie così costose, sarebbe in grado di affrontarlo con sistemi diversi da quello che abbiamo noi, e come i mercati assicurativi si troverebbero in difficoltà perché non potrebbero garantire tetti di rimborsi così elevati. Allora abbiamo bisogno di conoscere meglio questo sistema per poter difendere nella parte che è assolutamente da mantenere e per poter lavorare per poterlo migliorare, perché abbiamo bisogno di migliorarle. Qualcuno mi chiede sulla spesa per investimenti, che è ancora così rilevante nella differenza fra noi, la Francia e la Germania, e questo è l'ennesimo segno della mancanza di priorità che il nostro paese ha dato alla salute e alla sanità pubblica negli ultimi anni. Il primo grande progetto strategico di investimenti in sanità risale agli anni Ottanta e prevedeva una quantità di miliardi da allora, migliaia di miliardi di vecchie lire. Quel progetto non è ancora stato completato, è ancora in corso, ma in questi anni abbiamo investito pochissimo nell'adeguamento delle strutture, nella formazione del personale e nell'ammodernamento tecnologico. Di questo dobbiamo veramente fare una lotta a difesa della qualificazione del nostro sistema. C'è ancora un'ultima domanda e poi chiudo perché altrimenti sforiamo troppo. Mi si dice bisognerebbe imporre una scelta al medico di decidere se lavorare nel pubblico o nel privato. Io penso che è lì che bisogna andare, anche se non è facile. E quando ci abbiamo provato in questo paese c'è stata una rivolta, però l'esclusività del rapporto di lavoro dovrebbe diventare sempre più una regola. Ultimo, mi si chiede su zona rossa, che cosa pensa del passaggio da zona bianca a zona rossa della Sardegna? Difficile da parte mia, non sono un medico, non sono un virologo. Certamente quello che ci ha insegnato anche quest'ultima esperienza che uno spettatore anonimo ha segnalato, quello che ci insegna è che il contagio, quando parte, può fare danni rilevanti in brevissimo tempo. E per questo bisogna lavorare prima sul territorio per aiutare tutti coloro che sono fragili a non contagiarsi, per fare il tracciamento, per tracciare tutti coloro che possono essere soggetti all'epidemia, nella speranza di riuscire a evitare l'esplosione dei contagi. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro buona salute, oltre che buona serata, e vi rinvio al prossimo incontro di tempi difficili. Buona serata.